Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Sudan. Commessi crimini contro l'umanità e pulizia etnica nella regione di El Fasher. L'atto d'accusa di Amnesty contro le forze paramilitari sostenute dagli Emirati Arabi. Ucraina. La pioggia di droni sulla Crimea mette in difficoltà la Russia e rischia di cambiare il corso della guerra. Secondo Kiev, l'obiettivo è convincere Putin a negoziare. Striscia di Gaza. La situazione resta catastrofica, ma per il Board of Peace il problema è l'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati. Lo speciale di Esteri. Il fattore palestinese. Dopo New York, anche il Colorado vota la lista socialista alle primarie del Partito Democratico. Progetti sostenibili. A Rotterdam, i rifugi climatici sono un mix di strutture al chiuso per l'emergenza e spazi verdi per l'adattamento alle ondate di calore. Sulla app ufficiale potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo Esteri con una guerra dimenticata, il Sudan. Amnesty International ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che accusa i paramilitari delle forze di supporto rapido di aver commesso crimini contro l'umanità e atti di pulizia etnica durante la conquista del Fasher nel Darfur del nord. La guerra in Sudan è una guerra contro i civili, ha dichiarato la segretaria generale di Amnesty, Agnes Calamar, e infatti il rapporto è intitolato Città sotto assedio, bambine e bambini sotto tiro. Documenta uccisioni, ferimenti, pestaggi, torture e arresti avvenuti tra l'inizio del 2024 e l'ottobre del 2025 al Fasher e nelle aree vicine. Valentina Bosoni ha intervistato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
I crimini tipici di un conflitto in cui l'elemento etnico è dominante, quindi attacchi contro i civili, soprattutto nei confronti delle comunità non arabe, la Zagawa soprattutto, in un crescendo implacabile durato 18 mesi che si è concluso con la conquista di El Fasher nell'ottobre del 24 e con la caccia a chiunque cercasse di fuggire, comprese donne, compresi minorenni, in una serie di uccisioni discriminate, di stupri, di torture, di arresti arbitrari, di riduzione di schiavitù sessuale e anche di arruolamenti forzati. Amnesty International, oltre a continuare a chiedere che cessi l'invio di armi alle parti in conflitto in Darfur, soprattutto che cessino le triangolazioni via Emirati Arabi Uniti, che sono il principale sponsor delle forze di supporto rapido, è arrivata a chiedere che ci sia il dispiegamento di una forza internazionale per la protezione dei civili, una forza che abbia, se necessario, anche una componente armata, perché siamo di fronte a crimini da oltre 3 anni e nessuno ha pensato di occuparsi della popolazione civile sudanese.
E nel rapporto si parla anche molto di un sistematico uso della violenza contro i civili e in particolare dedica molta attenzione ai minori e ai bambini. In che modo i bambini e le bambine sono stati presi di mira?
Sono le persone più deboli, quindi quelli che sono sopravvissuti alla fuga in condizioni disumane. Teniamo conto che era stata costruita dalle forze di supporto rapido una sorta di cintura di sabbia ampia 54 chilometri che circondava tutte le uscite da El Fasher. E ovviamente i bambini, in molti casi neonati, non ce l'hanno fatta a fuggire, in altri casi sono morti disidratati o per mancanza di cibo o per mancanza di latte nella fuga con le loro madri. Quelli più adulti sono stati catturati e costretti a stare nelle forze di supporto rapido, a combattere con loro o comunque fare lavori all'interno del gruppo paramilitare. Quindi sono sicuramente quelli più colpiti, insieme alle donne che poi hanno dovuto anche subire stupri in maniera sistematica.
E Amnesty conclude che l'RSF ha commesso durante questa occupazione crimine di persecuzione su base etnica e crimine contro l'umanità, ma afferma anche che sulla base di alcuni documenti potrebbe rientrare nel crimine di genocidio. Su quali elementi si basa questa valutazione?
Noi stiamo indagando su questo. Le Nazioni Unite hanno dichiarato alla fine dello scorso anno di aver visto al fascere i segni caratteristici del genocidio. Amnesty International, come sempre, vede i 5 atti di genocidio previsti dalla Convenzione del 48 sul genocidio e sinceramente a leggerli, non tutti, però quando si parla di uccisioni, quando si parla di inflizioni di danni fisici e mentali e di creazione di condizioni atte a rendere impossibile la vita umana, io credo che ci siano degli elementi quantomeno per dire che non sarebbe infondato già oggi parlare di genocidio. Io credo che le indagini di Amnesty, ma non solo, prima o poi porteranno a usare questa parola anche per quanto riguarda il Sudan.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Diventata un nuovo teatro di guerra tra Ucraina e Russia. Facciamo il punto con Emanuele Valenti.
La Crimea era stata il simbolo del nuovo progetto imperiale di Vladimir Putin. La sua annessione nel 2014, senza nemmeno combattere, aveva mostrato con evidenza la debolezza occidentale e garantito al Cremlino il supporto dei nostalgici. Oggi per Mosca la penisola sul Mar Nero rischia invece di diventare una trappola. La scorsa settimana le autorità locali sono state costrette a dichiarare lo stato d'emergenza. I droni ucraini hanno provocato diversi blackout e costretto al razionamento della benzina. In alcuni casi i distributori di carburante hanno proprio chiuso. Le spiagge sono vuote, i turisti sono praticamente spariti. Le sirene d'allarme non suonano quasi più, solo perché altrimenti sarebbero sempre in funzione. Zelensky ha rivendicato la campagna contro la Crimea, spiegando che l'obiettivo è convincere la Russia a fermare la guerra. Kiev aveva già costretto Mosca a spostare in altri porti quello che rimaneva della marina militare di stanza nella penisola. Ora sta anche mettendo in crisi una buona parte della logistica militare russa. La Crimea, infatti, serviva e serve ancora come base per i reparti dell'esercito impiegati nel sud dell'Ucraina, soprattutto nelle regioni di Kherson e Zaporizhia. E gli attacchi non stanno prendendo di mira solo obiettivi in Crimea, ma anche nei territori circostanti, soprattutto quel corridoio che costeggia il mare di Azov, la lingua di terra che collega il territorio russo alla Crimea, passando da una parte della costa sud ucraina, uno dei primi territori occupati con la presa di Mariupol all'inizio della guerra. Tutto questo ha anche un pesante valore simbolico. Come dicevamo, la Crimea fu il primo tassello della strategia ucraina messa in campo da Putin nel 2014. Seguirono la guerra ibrida nel Donbass negli anni successivi e poi l'invasione su larga scala dal 2022. Aiutò anche ad alimentare la popolarità del presidente russo, visto che dalla caduta dell'Unione Sovietica molti non avevano digerito il fatto che la penisola sul Mar Nero rimanesse territorio ucraino. Ora tutto questo verrà messo in discussione? Non completamente, ma quello che sta succedendo in Crimea conferma da una parte le tante difficoltà russe e dall'altra la capacità dell'Ucraina di cambiare il corso del conflitto. Non ci sono le condizioni per una ripresa del territorio con le truppe di terra, ma è improbabile che la Russia riesca a riportare la situazione alla normalità. Putin potrebbe reagire bombardando ancora più pesantemente le città ucraine, ma nemmeno questo è scontato. Nonostante le sanzioni occidentali e le risoluzioni delle Nazioni Unite, la Crimea è rimasta territorio russo. A mettere in difficoltà Putin ci hanno pensato i droni ucraini.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Thank you. segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi. Ha affermato che mezzi di sopravvivenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha dichiarato che ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. Ma per il Board of Peace, la creatura di Trump per colonizzare Gaza, che è riunito a Cipro, l'UNRWA non ha posto nella nuova Gaza. Stiamo voltando pagina rispetto a un sistema fondato sulla dipendenza permanente dagli aiuti e sul conflitto. La popolazione di Gaza, ha aggiunto, merita di meglio. Al premio per il dialogo e la pace di Limes a Bergamo, le parole del cardinale Pizzaballa hanno smascherato l'ipocrisia del Board of Peace, ma è anche di tutto l'Occidente.
È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
Luca Sangalli, capo missione palestina per il CESVI, in questo momento è ad Amman ed è in contatto con lo staff locale nella striscia. Questa mattina a Presto Presto.
Guardi, la situazione di estrema temporaneità e fragilità. Anche i nostri collaboratori che sono... Poi il nostro staff che sta un po' in tutta la striscia di Gaza continua a raccontarci una situazione di precarietà estrema, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza, rimane comunque fortemente limitata, e come rimangono fortemente limitati gli accessi, per esempio, a risorse finanziarie, ai soldi, anche proprio parlando a livello base, che non permettono una ripresa, ma neanche una copertura effettiva di quelli che sono poi i bisogni delle persone. Ancora oggi, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco, la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
Sempre questa mattina a Board of Peace sulla situazione a Gaza, sul silenzio della comunità internazionale, a Presto Presto l'intervista a Michaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
Il genocidio continua, io la vedo in termini molto chiari, perché diciamo, si continua a non garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e la distribuzione degli aiuti umanitari, ne entra qualcosina, ma certamente non niente che possa soddisfare i bisogni elementari della popolazione di Gaza, che bombardamenti ci sono ancora, non ci sono con la stessa frequenza di prima, quindi lo stallo è totale, però non si stanno facendo i passi giusti, perché l'unico problema che si è posto Trump e questa autorità è quello di fare affari, diciamo la verità, insomma, questo è molto chiaro, no? Quindi è un impianto che assomiglia molto a una tutela coloniale, a un intervento di tipo coloniale piuttosto che a una gestione di un territorio verso l'autodeterminazione. Quindi si potrebbero fare tante cose, per la verità il diritto internazionale ci dice che si possono fare tante cose, ma la volontà politica manca del tutto, e per tante cose intendo sanzioni a Israele, cominciando a interrompere gli accordi commerciali, ad esempio l'invio delle armi, ma poi volendo andare un po' oltre ci sarebbe la possibilità di adottare sanzioni, e quello che ha detto l'Assemblea Generale, che sarebbe necessario adottare sanzioni politiche, diplomatiche, economiche nei confronti di Israele.
Abbiamo come sempre un punto di vista estremamente occidentalcentrico, cioè leggiamo il mondo insomma dalle coordinate di qua, sappiamo che l'Unione Europea fa poco o niente, l'Italia ancora meno. Esiste invece in altre parti del mondo, prosegue la campagna degli stati del sud globale per dire che ci sono i doppi standard, che Israele deve essere trattata come un Sudafrica, o si è come il Sudafrica dell'apartheid, o si è affievolita anche quella?
No, continua, però certamente anche lì ci sono difficoltà. Ad esempio, uno degli stati che si era fatto promotore di questa campagna, che aveva fatto insomma cordone intorno alla Corte Penale Internazionale colpita da sanzioni, è la Colombia, e sappiamo che la Colombia, ahimè, è appena passata un governo di destra abbastanza estrema, filo Trump, che probabilmente non proseguirà su questa strada. Abbiamo sempre il Sudafrica, che ovviamente porta avanti la causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. C'è un movimento, ma certamente non è facile, perché non sono stati che sono riusciti ancora a fare una massa critica in grado di contrastare invece il sostegno larghissimo che gli stati occidentali, l'Unione Europea e gli Stati Uniti danno a Trump, però, ma non per amor di materia o di disciplina, però insomma penso che non ci dobbiamo arrendere al fatto che i nostri stati non utilizzano gli strumenti del diritto internazionale. Io penso che la società civile debba continuare a chiederlo, debba continuare a fare pressione perché questo venga portato avanti. Ci sono 1,5 milioni di firme raccolte perché si interrompa l'accordo di associazione con Israele, raccolte, no? Ci sono movimenti anche dentro le nostre società civili forti di pressione perché si faccia qualcosa per fermare questo governo genocida. Non stiamo andando in quella direzione, ma io non penso che dobbiamo abbandonare anche il fatto che noi stessi dovremmo chiedere a gran voce che si vada in quella direzione, oltre naturalmente a sostenere gli stati del sud del mondo che intendono farlo. Io penso, per esempio, questa è una mia idea, che si potrebbe provare a vedere se un gruppo di stati propone la sospensione di Israele dall'Assemblea Generale alla prossima sessione che comincia a settembre. Questo fu fatto col Sudafrica nel 74, rifiutando le credenziali di questo governo. Tutti ci dicono che il problema è il governo Netanyahu. Benissimo, perché lo facciamo sedere all'ONU a dire la sua nel momento in cui sta sbeffeggiando tutto quello che ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, quello che hanno detto le risoluzioni ONU, no? Sospendiamo la partecipazione all'Assemblea Generale, non lo si può sospendere del tutto perché ci vorrebbe l'avallo del Consiglio di Sicurezza, che ovviamente non ci sarà mai, però lo si può sospendere dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale, è un messaggio forte. Certo. Col Sudafrica segnò l'inizio poi della campagna di boicottaggio.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Roberto Festa, il diario americano.
Alcuni giorni fa, in un'intervista a The View di ABC, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, diceva che il movimento progressista di cui lui è parte è in realtà ormai solida, diffusa, e che non è sul punto di affermarsi sulla scena nazionale perché è già saldamente sulla scena nazionale. La conferma alle parole di Mamdani viene dalle primarie democratiche del Colorado ieri, dove un'altra candidata democratica e socialista ha sconfitto la democrazia democratica sostenuta dalla leadership di Washington. Le primarie erano quelle per il primo distretto del Colorado, che include Denver e i suoi sobborghi, un distretto tradizionalmente liberal, urbano, che da anni, da quasi 30 anni, elegge una candidata democratica e progressista, Diana DeJette, 69 anni. Attenzione, DeJette non è una centrista, non è una moderata democratica, è appunto una progressista, a favore per esempio della sanità pubblica universale. Ha duramente criticato l'ICE, gli agenti dell'ICE, quelli dell'immigrazione. Ha fatto parte del team che ha guidato l'impeachment contro Donald Trump. Eppure anche una candidata così esperta, affidabile, potremmo dire di sinistra, è crollata di fronte ad una 29enne che ha fatto l'avvocata a New York e che non ha particolare esperienza, ma che appunto rappresenta quel mondo democratico e socialista, i Democratic Socialists of America, di cui fa parte anche Mandani e che sta appunto ottenendo una serie di vittorie importanti in molte parti d'America. La candidata che ha vinto appunto le primarie in Colorado si chiama Melat Kyrus, è giovanissima, quindi 29 anni, anche lei è a favore dell'assistenza sanitaria per tutti, ma ha preso, diciamo, posizioni più radicali di DeJette. Vuole per esempio l'abolizione dell'ICE, gli agenti appunto dell'immigrazione, e vuole la fine degli aiuti militari statunitensi a Israele. Grazie appunto a posizioni più decise e radicali e a uno stile di comunicazione più aggressivo, Kyrus ha chiesto agli elettori democratici di Denver un cambio di leadership e gli elettori l'hanno ascoltata, scegliendo appunto lei come candidata al posto di DeJette. Tra l'altro va notata un'altra cosa: DeJette, quella che ha perso, ha goduto di sostanziosi contributi alla sua campagna elettorale da parte di gruppi legati alla nomenclatura democratica e da parte anche dell'AIPAC, il gruppo di pressione filo Israele, che non vuole trovarsi al congresso un'altra deputata democratica e socialista che vuole tagliare i fondi a Gerusalemme. Appunto, non c'è stato però niente da fare. Alla fine DeJette è stata sconfitta e Kyrus è l'ennesimo esempio di come i socialisti e i democratici americani stiano riuscendo a fare eleggere un po' dappertutto negli Stati Uniti i propri candidati. A questo punto a Washington è ovviamente scattato l'allarme. Quello a cui stiamo assistendo non è un semplice concorso di casi isolati. Gli elettori democratici stanno scegliendo con sempre maggiore frequenza una nuova generazione di politici, più progressisti, più audaci nell'esprimere le loro posizioni. A cadere uno dopo l'altro sono i candidati appoggiati dall'establishment, dai gruppi di pressione più danarosi, puniti per la loro troppo timida opposizione a Trump, alla destra, puniti per non aver rescisso i legami con l'Israele di Benjamin Netanyahu. Secondo alcuni, quello cui stiamo assistendo è la fase Tea Party dei democratici, quindi una rivolta di parte consistente del suo elettorato contro il potere più consolidato del partito. Secondo il sito Axios, Kamala Harris, che pensa alle presidenziali 2028, avrebbe nei giorni scorsi chiamato proprio Zoran Mandani e starebbe organizzando una serie di discussioni su Zoom con attivisti pro-PAL. Se confermata, la notizia sarebbe la prova di come la leadership democratica si sia svegliata e abbia capito una cosa: in molte parti d'America è in corso una rivolta degli elettori contro il loro partito, una rivolta a cui bisogna dare qualche risposta prima di essere spazzati via.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi ultima puntata della rubrica Progetti Sostenibili. Negli ultimi settimane ci siamo concentrati sui cosiddetti rifugi climatici per contrastare, per limitare i disagi di fronte alle ondate di calore. E prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Il paesaggio urbano per accogliere l'acqua come rifugio climatico accanto a quelli al chiuso con l'aria condizionata. La strategia per affrontare le ondate di calore di Rotterdam è un mix di infrastrutture fisse per l'emergenza e quelle verdi-blu per l'adattamento. L'ultimo piano climatico della città olandese, 660.000 abitanti, uno dei principali porti europei, è stato adottato tra il 2019 e il 2021 per affrontare gli eventi meteo estremi, sia alluvioni che picchi di alte temperature. Sono 50 le strutture coperte, dalle biblioteche ai centri civici di quartiere, passando per i musei. In questi spazi gli operatori pubblici sono affiancati da volontari e personale del terzo settore, oltre a curare gli aspetti sanitari per i rischi di disidratazione. Si occupano anche di dare consigli su come migliorare gli aspetti climatici delle abitazioni tra isolamento e uso del verde. L'altro aspetto dell'adattamento di Rotterdam è stato quello della depavimentazione di ampi spazi, i cortili delle scuole e i condomini e la loro trasformazione in aree verdi permeabili a uso comunitario. Anche numerose piazze sono state trasformate in spazi verdi con capacità di ritenzione temporanea dell'acqua piovana in eccesso. In questo modo si alimenta la falda, si incrementa l'evaporazione creando isole di frescura all'aperto e si migliora la sicurezza durante le tempeste di pioggia. Tra i provvedimenti di Rotterdam c'è anche il sostegno alla realizzazione di tetti verdi per migliorare l'isolamento termico delle abitazioni e ridurre l'impatto delle precipitazioni. La città portuale olandese incentiva i cittadini anche a curare direttamente gli spazi verdi, cercando di coniugare la partecipazione e la cura del welfare di prossimità a disposizione degli abitanti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.